La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Un saluto da Loredana Cornero,
Marco Pagani,
Andrea Borgnino
e Barbara Orizzi.
Eccoci allora, ottava puntata, settima tappa, Prizzi Corleone. È stata una bellissima tappa anche questa, anche se tutto sommato il sole ci ha colto un po' forte molto presto, per cui ci aspettavamo una bellissima discesa che dal 1000 metri di Prizzi ci portasse dritti per dritti a Corleone, invece non è stato proprio così. Ma ritorniamo un attimo a Prizzi, un paese che ci ha molto colpito e ci è molto piaciuto, dove anche come sempre l'accoglienza è stata fantastica, per mandarvi un'intervista ad un ragazzo che è Salvatore Greco e ci parla di una cosa veramente interessante.
Sì, è stato uno dei ragazzi che ci ha accolto, abbiamo scoperto che è uno del cuore dell'accoglienza in questa città, l'abbiamo sentito al telefono per almeno 4 giorni, chiamato in 3 modi diversi. Appunto Totò Greco ci racconta di come si stanno approcciando e di quali sono i progetti della sua associazione, appunto, per riuscire a accogliere ancora più pellegrini e rendere Prizzi ancora più interessante.
Sono ritornato a Prizzi dopo gli studi da un paio di anni e con i miei amici abbiamo pensato di mettere su dei progetti per promuovere il nostro territorio. Quindi con associazioni come la nostra Sicanamento, di cui sono presidente, cerchiamo di promuovere al meglio quello che c'è nei nostri territori. E soprattutto mi preme sottolineare l'importanza di un sito archeologico che ormai ha bisogno di essere riportato alla luce. Ippana è un sito archeologico appunto di importanza internazionale. Nel 1830 Francesco Crispi ha intuito che il sito di cui parlava Polibio nelle fonti storiche poteva essere questo di Ippana, che sorge sul Monte San Lorenzo, Monte Ippana. A seguito di scavi negli anni 50 Vincenzo Tusa ha confermato quella ipotesi e da lì in poi purtroppo i tombaroli hanno depredato quella zona. Si è cercato di recuperare tramite un progetto fra il comune e la soprintendenza con degli scavi negli anni 90 e nel 2006 ed è stato messo alla luce il teatro che poteva ospitare 3.000 persone e sono state trovate delle monete con il simbolo di Ippana del cavallo a testimonianza di una civiltà di importanza strategica, di collegamento fra il fiume Platani e il fiume Belice. La cosa importante per noi è quello di riuscire a trovare dei fondi per renderlo fruibile.
Con riferimento a quello che diceva Salvatore Greco, ieri poi a Prizzi c'è stata anche l'occasione, oltre che di vedere questo bel gioiellino, piccolino ma molto ben curato, che è il Museo Archeologico di Prizzi, con all'ingresso queste maschere dell'Uballo di Diavoli, che io mi aspettavo fosse qualcosa di carnevalesco, e invece, come vi racconto, in realtà si riferisce alla Settimana Santa. All'interno di questo piccolo museo ci sono anche dei reperti molto interessanti dal punto di vista archeologico, in particolare una lamella in oro che si può vedere proprio attraverso una lente di ingrandimento che permette anche di distinguerne i contorni più fini, che viene richiamata proprio, è stata recuperata negli scavi di Ippana, che poi tra l'altro si può vedere qua di fronte letteralmente, è una schioppettata, un tiro di schioppo. Ma stavo parlando di queste maschere che ci accolgono quando entriamo nel museo. Allora, Uballo di Diavoli, tento un siciliano improponibile.
Molto improponibile, guarda. Uballo di Diavoli.
E diciamo il ballo dei diavoli, che forse facciamo prima.
Traduciamo.
Ad ogni modo, ci è stato poi permesso anche di vedere un video che racconta e celebrava, insomma, raccontava per immagini questa manifestazione. Siamo nella Settimana Santa, quindi sotto Pasqua. Il paesino è gremito, letteralmente pieno di persone all'interno di questi strettissimi vicoli e la processione sfila con abiti peraltro veramente sontuosi. I ragazzi sono vestiti da angeli in maniera molto particolare, con dei pizzi, dei merletti, degli ori, veramente degli abiti ricchissimi e storici, di valore storico. E poi la cosa interessante è questa danza continua di questi 4 diavoli che girano intorno alla morte. La maschera della morte, tra l'altro, è una maschera in pelle storica, che è proprio quella che vediamo all'ingresso del museo. La cosa interessante di tutta la questione è che quando noi pensiamo alla morte siamo abituati a raffigurarla con una falce in mano, il tristo mietitore, no? In realtà questa morte, così come è vissuta e interpretata a Prizzi, ha in mano una balestra. una balestra che fa ruotare rapidamente mentre balla intorno ai diavoli e che attraverso questa rotazione simboleggia la vita e la morte che girano una attorno all'altra con la corda tesa per scoccare il dardo, che è la fine della vita, che è poi il compito della morte, a fare da limes, da limite, da soglia che la morte ti permette di passare nel momento in cui scaglia la freccia. Poi non sto a dilungarmi su che cosa succede nella processione, anche perché è bello scoprirlo. I diavoli alla fine muoiono, ovviamente, la morte non può morire perché è la morte, come fa a morire la morte? E la processione si conclude con il Gesù Cristo risorto e la Madonna che si incontrano in centro attraverso un complesso gioco anche di coordinazione tra carri che vengono portati a spalla, ovviamente perché le strade sono piccolissime, ed è qualcosa che dal poco che abbiamo visto e capito comunque merita di per sé un viaggio, secondo me merita di essere vista.
Beh, noi siamo così informati anche perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere un documentario che mostra tutto ciò, perché appunto l'ospitalità di Prizzi è stata veramente, come dire, una grande ospitalità. Abbiamo conosciuto tantissime persone. Ieri sera hanno addirittura aperto questo piccolo teatrino, forse era un auditorium, proprio per, come dire, soltanto per noi, per farci vedere questo documentario.
E infatti, è proprio da lì è arrivato il documentario, e in realtà forse credo fosse una chiesa addirittura, c'erano fuori dei paramenti sacri esposti.
Sì, era una chiesa
come fosse
consacrata,
un museo.
Credo.
Scusate, ma il troppo sole di oggi. Poi mi sembra sia già passato, come dire, una settimana, invece era soltanto ieri.
E poi nel museo abbiamo avuto un incontro eccezionale, perché abbiamo conosciuto un giovane ragazzo, un americano, un lungagnone alto, capellone, che viene direttamente da Dallas e che ha incontrato Prizzi su un libro e se n'è innamorato.
Mi chiamo Davide Atkinson, Dave Atkinson, e sono un psichiatra americana che ha fatto un progetto qui a Prizzi per prendere l'arte qui a Prizzi. Sono venuto a Prizzi per la prima volta nel 2015. Perché ho visto un libro e sono venuto senza conoscendo nessuno, non conoscevo nessuno e sono arrivato nel mezzo della nebbia, nel mezzo del buio. I siciliani erano così, così amichevoli, mi hanno dato un sacco di amicizia, un sacco di, come si dice, il colore siciliano, e ho ricevuto un benvenuto e abbiamo fatto amicizia subito. Dopo sono tornato due volte, tre volte a Sicilia, a Prizzi, nel corso di 2 anni. Ho scoperto che i miei amici erano giù, loro sentivano giù, perché come vanno le cose con l'economia, con i lavori, eccetera. E ho deciso che devo fare qualcosa per rinforzare la cultura di Prizzi, perché questo è un posto bellissimo. Ho deciso di fare un progetto d'arte e ho portato 3 artisti da Dallas, Texas, qui a Prizzi, Sicilia, per dipingere. Nessuno di loro conosceva nessuno in Italia, loro non parlano italiano, ma sono venuti e i prizzesi si sono piaciuti lo stesso.
Questa era la voce di Dave, appunto, il texano di Prizzi, e la cosa bellissima è che lui cammina per la città, lo salutano tutti, quindi ormai è un personaggio, e ieri noi, arrivando a Prizzi, abbiamo trovato uno di questi grandi murales dipinto appunto nella Prizzi Nuova, perché ieri camminando ci siamo accorti che esiste una parte vecchia e una parte appunto più anni 50, 60, 70. Bene, davanti a una di queste case non bella, un enorme muro è stato riempito come un murales, quindi di sicuro un progetto culturale molto molto interessante.
Tra l'altro troverete tutte queste foto se andate sulla pagina Facebook, noi postiamo ogni giorno tutte le foto e quindi avete la possibilità di ammirare anche i murales di Prizzi fatti da questi artisti americani portati da Dave. Non ci è mancato, una volta partiti, il nostro pellegrino quotidiano, però,
sì,
questo va detto.
Sì, va detto. Il pellegrino quotidiano l'abbiamo incontrato, veramente ormai eravamo quasi arrivati, quindi l'abbiamo preso per un pelo questo pellegrino quotidiano. Lui era appena arrivato a Corleone, noi stavamo raggiungendo la nostra tappa finale a Corleone, ci ha fatto un velocissimo scambio. Lui si chiama Pietro, arriva da Roma, e questa è la sua prima impressione velocissima delle sue tappe, 2 tappe che ha camminato sulla Via Francigena.
Vengo da Roma, secondo giorno, bellissimo questo tratto che ho fatto, un po' più asfalto sul primo. La Magna Via Francigena mi è stata raccontata da amici con cui camminavo. Poi volevo andarci e una nipote mi ha detto che si sposava e si sposa vicino a Agrigento, quindi mi è sembrata la cosa migliore dirgli vabbè, ci vengo a piedi, sono da solo.
Era il nostro pellegrino del giorno, visto che ogni giorno appunto noi cerchiamo di farvi conoscere qualcuno dei pellegrini che incontriamo. E parliamo parliamo un pochino anche del cammino, descriviamo un pochino i paesaggi che abbiamo incontrato, perché siamo partiti da Prizzi, siamo partiti anche da una certa altitudine, noi ce lo immaginavamo effettivamente tutto in discesa, questa parte del cammino, questi quasi 20 chilometri, e invece no, perché ci sono state salite e discese, e poi appunto una bella discesona che ci ha portato appunto dritti dritti a Corleone. Ecco, beh, nonostante poi la guida ogni tanto ci indicasse anche qualche località, ad esempio appunto Cozzo, Spolentino, Madonna della Scala, noi magari ci immaginavamo qualche centro, addirittura abbiamo anche a volte fantasticato su un caffè, berci una bibita fresca, erano delle, come dire, delle abitazioni, c'era qualche casa, ecco, però non c'era proprio quello che magari noi potremmo così immaginare come un paese, però proprio agli inizi di quella che è stata la nostra tappa abbiamo trovato un percorso che ci ha così, abbiamo incontrato sul percorso un lago artificiale, che è appunto il lago artificiale di Prizzi, e beh, per quanto sia un lago artificiale comunque come dire, ha creato un bellissimo panorama, perché c'è stato come dire un attimo dove c'era tutto questo verde con le montagne sia dietro di noi che avanti di noi, e questo laghetto molto bello, però sappiamo che vicino a questi laghetti anche come dire trovi un sacco di insettini,
abbiamo trovato
zanzarine,
zanzarone, anche
abbiamo trovato anche tantissime piccole vane appena nate. E poi vale la pena ricordare che appunto quello che a noi ci sembrava un lago in verità è qualcosa di molto importante per la provincia di Palermo. Infatti il lago di Prizzi è un lago di acqua potabile che contiene oltre 9 milioni di metri cubi e garantisce, lui e un altro lago artificiale, quasi tutta l'acqua per la provincia di Palermo, quindi una risorsa idrica importantissima che appunto a noi ha avuto un grande valore nel paesaggio, ma per chi abita qua è qualcosa di veramente importante.
E a proposito di risorse, una cosa che forse non abbiamo ancora sottolineato abbastanza camminando è con quale continuità, con quale costanza siamo accompagnati nel nostro percorso. Io ormai con Barbara e Andrea sto facendo, oggi abbiamo chiuso i primi 60 chilometri, Loredana ormai invece passa i 130, beh, non c'è stato neanche un'ora in cui non si vedesse da una parte o dall'altra una pala eolica. Allora, c'è tanta gente, giustamente, perché ciascuno ha le sue ragioni, che ritiene che ci sia un problema di carattere estetico, ambientale, paesaggistico, un problema legato alle migrazioni degli uccelli che vengono spesso ostacolate, quando non addirittura annientate nel passaggio attraverso queste pale. Spesso sotto queste pale si trovano proprio un bel po' di migratori morti. In realtà quello che a me sembra di notare è una grande attenzione per il rinnovabile, tra l'altro sono veramente centinaia le pale in funzione già adesso in Sicilia, poi di pochi giorni fa, di poche settimane fa, la notizia che presto verrà dato il via dei lavori per ulteriori 2500 pale. Insomma, la Sicilia sta veramente tentando, a mio parere con coraggio, una rivoluzione che va nella direzione del rinnovabile, e anche da un punto di vista paesaggistico, forse perché io da bambino ero appassionato di fantascienza, ma percorrere queste colline con questi mulini del futuro bianchi che continuano a girare, a me sembra di essere proiettato in uno scenario veramente di uno dei romanzi di quando ero bambino.
Per quanto riguarda il lago, che pure è una grandissima, come ha detto Andrea, risorsa, diciamo però che per i pellegrini è stato un po' un problema, perché ha interrotto il sentiero che passava lì, e quindi adesso tocca fare un bel giro e un po' un periplo del lago, e quindi si allunga un pochino, ecco, questo va detto. Però tutto sommato il percorso di 20 chilometri è stato abbastanza tranquillo.
Tra l'altro abbiamo camminato per la prima volta, fino ad oggi abbiamo camminato su tratture, abbiamo camminato su strade statali, oggi abbiamo tanto scoperto un ponte che potrebbe essere o romano o medievale, l'abbiamo scoperto durante uno degli numerosissimi collegamenti che facciamo con le varie radio, in questo caso era un collegamento con la radio svizzera in lingua italiana. Ebbene, dopo questo ponte, per magia, abbiamo camminato, penso per 500-600 metri, su una strada romana, o quantomeno su una strada medievale fatta completamente armata con la pietra, il basolato, sì, o una pietra simile. È la prima volta che ci troviamo su una strada simile, e lì hai veramente la sensazione di un collegamento nel tempo, di veramente di ripercorrere le famose antiche vie, perché appunto appunto un tratturo in mezzo alla strada, non sai mai quando potrebbe essere stato aperto. Quel tipo di strada è lampante, che è una strada che arriva da tantissimi anni fa ed è ancora lì, non segnalato tra l'altro, neanche la guida ne lo cita. Secondo me sarebbe importante quantomeno segnalare il fatto che ci si ritrova su una vera antica via.
Ecco, oggi però c'è stata anche qualche titubanza per quanto riguarda la segnaletica, perché ci sono state un paio di volte in cui non dico che ci siamo persi, però abbiamo avuto un po' di esitazione a capire quale potesse essere effettivamente la strada. Noi ricordiamo, lo stiamo ripercorrendo all'incontrario, per cui in questi giorni abbiamo, come dire, anche sviluppato questa capacità di leggere le indicazioni di un cammino, ecco, all'incontrario. E non abbiamo parlato oggi, come dire, io ho fatto anche un collegamento con quella che poi è la mia radio, che è Radio Capodistria, e mi ha chiesto: cos'è che vedi in questo momento di fronte a te? E io ho detto: un asino. Ecco, c'è stato l'incontro con l'allevamento degli asini e ho visto dei cavalli, mi è capitato appunto di vedere dei cavalli, però una cosa che mi ha sorpreso è che effettivamente per buona parte appunto di questo cammino, a parte il momento in cui abbiamo trovato i contadini, i trattori, c'è sempre silenzio. Cioè quando, come dire, tu provi a concentrarti, ad ascoltare, quello che si sente il più delle volte sono i campanacci delle mucche, il rumore delle mucche e appunto altri animali da pascolo, però effettivamente qui c'è molto 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 silenzio.
E il silenzio, devo dire che è un forte motivatore alla riflessione. Noi spesso chiacchieriamo insieme camminando, poi ci sono dei momenti in cui uno si va un po' più avanti, si lancia, quell'altro rimane indietro a fare una foto, ci si sfilaccia un po', e sono i momenti in cui tra il vento, il sole, gli alberi, insomma, veramente
la stanchezza, anche
la stanchezza che aiuta, che abbassa le difese anche mentali, è una fonte di riflessione molto interessante. A me torna in mente tra l'altro il pellegrino che sentivamo prima, questo romano che si sta facendo il viaggio fino ad Agrigento, ed è una storia molto bella alla fine, il fatto di andare a vedere il matrimonio di tua figlia a piedi è un modo per celebrarlo, per fissarlo forse anche nel tuo ricordo, nella tua memoria. Ecco, quello che io mi porterò dietro da questo viaggio è la sensazione fortissima che ogni pellegrino abbia una storia da raccontare e ogni storia merita di essere raccontata.
Questo è molto bello, è molto vero anche per noi, tutto sommato, che siamo qui per lavoro anche, ma anche noi avremo e abbiamo e ce la raccontiamo a volte anche tra di noi. Siamo arrivati a Corleone e proprio di queste cose ci ha parlato anche Padre Luca è del comitato di accoglienza di Corleone, e lui ci si è presentato così e devo dire che ci ha fatto molto riflettere.
Sono uno dei membri di questo comitato che è nato praticamente contemporaneamente all'inizio della Via Francigena, di questa esperienza nuova, e che ha avuto come finalità quello di offrire ai pellegrini una ospitalità, anche per far conoscere meglio il territorio, soprattutto perché la finalità del comitato è far conoscere una Corleone diversa dalla Corleone conosciuta soltanto per le questioni di mafia. Certamente c'è questo fenomeno che ha un po' marchiato il nome di questo paese, ma il comitato si prefigge proprio la possibilità di far conoscere tanti altri aspetti culturali, architettonici, naturalistici che abitano questo paese. Questa esperienza di accoglienza, la cosa più bella è vedere la varietà delle persone che passano, gente che viene non soltanto dalla Sicilia ma dall'Italia, anche dall'estero. Proprio la scorsa settimana ho avuto contemporaneamente un californiano, un'australiana, una calabrese che vive in Australia, un olandese, quindi esperienze di grande ricchezza. Ecco, una cosa che potrei dire di molto bello è, accogliendo queste persone in modo molto sobrio nella struttura parrocchiale, non c'è nessuna che sia banale. Ecco, la bellezza di questa esperienza di accoglienza è incontrare tutte persone belle. Belle cosa intendo dire? Gente originale, gente che ha una sua storia, nessuno delle quali banali. Ecco, quindi è un'esperienza arricchente non soltanto, spero, per loro, è quello che mi auguro, ma anche per noi che facciamo questa esperienza di accoglienza.
E quello che abbiamo ascoltato era Padre Luca, che parla di accoglienza, un'accoglienza che sembra spartana, ma è in verità il vero spirito delle vie francigene. La cosa interessante è che abbiamo scoperto ancora un altro tipo di accoglienza, appunto un'accoglienza fatta dai ragazzi, ed è un'accoglienza che vuole essere una scuola di vita soprattutto per loro, per iniziare a immaginarsi un lavoro, per iniziare a immaginarsi un modo di approcciare al territorio con questi stranieri che arrivano e di sicuro portano delle storie, portano della cultura. La storia di Dave è incredibile da questo punto di vista, e abbiamo incontrato una professoressa, Anna, che ci racconta come si è inventata un progetto per dare accoglienza e inserire in questa accoglienza i ragazzi delle scuole di Corleone.
E sì, e dare anche un senso all'alternanza scuola-lavoro di cui tanto si parla in Italia.
Bene, io sono Anna, insegno al liceo di Corleone e quest'anno ho pensato di avviare questo progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi della terza L. Il perché di questo progetto? Anzitutto dare l'opportunità ai ragazzi di Corleone, ma del territorio, di ripensare proprio la storia, un po' il paesaggio, la natura, le opportunità che il nostro territorio offre, in modo tale da sollecitare gli stessi ragazzi a prospettare anche prospettive di sviluppo sostenibile e di rivalutazione del territorio.
E quello che abbiamo ascoltato è Anna, appunto, io conosco l'accoglienza scuola-lavoro dal punto di vista anche professionale, mi occupo in RAI del progetto Porte Aperte, arrivano in continuazione i ragazzi, ma avrei immaginato che qualcuno in questo punto della Sicilia potesse immaginare di far fare ai ragazzi un'esperienza in fondo così forte, perché le storie che si incontrano sulla via sono tutte forti ed è anche per riuscire a dare un'immagine diversa di questa città. Tutte le persone che abbiamo incontrato qua a un certo punto dicevano: vogliamo dare qualcosa di diverso, vogliamo dire qualcosa di diverso.
Beh, poi appunto anche a scuola poter parlare di una Magna Via Francigena sicuramente insomma aiuta anche molto meglio a capire la storia, a capire quello che poi è il passato di un popolo e anche poi fondamentalmente è quello che è il nostro presente, ecco. E oltre al fatto appunto che magari come anche ci raccontava Anna, così molto spesso a questi ragazzi fa un po' sorridere, no, questa idea del pellegrino, no? Li reputano quasi dei pazzi all'inizio, no? Questi che prendono e camminano sotto il sole per tutto questo tempo, questo percorso, ecco. Oggi appunto noi siamo a Corleone, di cose da visitare che potremmo fare comunque ce ne sono. Già quando siamo entrati a Corleone, che comunque è questa località molto grande rispetto a quella in cui abbiamo camminato comunque nei giorni passati, perché se ricordo bene c'è un centro di 15.000 persone, 15.000 abitanti, e allora ad esempio noi siamo stati, come dire, una delle cose più suggestive che abbiamo visto, quelli che vengono chiamati faraglioni di Corleone, che sono i resti delle due rocce Soprana e Sottana. Noi stiamo appunto facendo all'incontrario questo cammino e ci hanno accolto, e invece non abbiamo ancora visto quella che viene chiamata Pietra Miliare, cioè l'unica appunto rinvenuta in Sicilia che appartenente praticamente della stessa strada consolare romana. E praticamente questa pietra segna 57 miglia, cioè 57 miglia praticamente da Corleone a Agrigento. E poi insomma di cose da visitare oggi ne avremo e ve le racconteremo.
Ci ha raggiunto anche Salvo Balsamo, che è un amico dell'associazione La Magna Via Francigena e che lavorerà con noi. Ma prima di chiudere io vorrei fare un saluto, è andato via Sergio Mezzatesta, il tecnico siciliano, salutiamo lui, diamo gli auguri perché oggi è il suo anniversario di matrimonio, a lui auguri Sergio da tutti noi,
auguri.
E salutiamo i suoi due bambini, due gemelli di 7 anni, quindi questo era quello che volevo dire, un saluto a Sergio.
Da parte di Andrea Borgnino,
Marco Pagani,
Loredana Cornero
e Barbara Orizzi.
L'appuntamento è per domani, sempre in cammino sulla via Magna Francigena.
La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.